Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo.
Percepire il tocco delle mani benedicenti di Dio e sentire la voce che mi chiama figlio prediletto sono la stessa cosa. Questo risultò chiaro al profeta Elia. Elia stava sul monte per incontrare il Signore. Dapprima si alzò un vento impetuoso, ma il Signore non era nel vento. Poi ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Poi seguì un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Alla fine ci fu qualcosa di molto soave, che alcuni hanno definito una brezza leggera e altri una piccola voce. Quando Elia percepì questo mormorio, si coprì il volto perché riconobbe la presenza del Signore. Nella tenerezza del Signore, la voce era un tocco e il tocco era una voce. Ma esistono molte altre voci, voci forti, piene di promesse e seduzioni. Queste voci dicono: esci e dimostra di valere qualcosa. Dopo che Gesù ebbe udito la voce che lo chiamava figlio prediletto, fu subito condotto nel deserto per sentire quelle altre voci. Esse gli dicevano di dimostrare che egli era degno d'amore per il suo successo, la sua popolarità e la sua potenza. Quelle stesse voci non sono ignote neppure a me. Sono sempre lì, e sempre raggiungono quei luoghi interiori dove mi interrogo sulla mia bontà e dubito del mio valore. Insinuano che non sarò amato se non l'avrò meritato con determinati sforzi e con duro lavoro. Vogliono che dimostri a me stesso e agli altri che sono degno di essere amato e continuano a spingermi a fare tutto ciò che è possibile per essere accettato. Negano ad alta voce che l'amore è un dono totalmente gratuito. Me ne vado da casa ogni volta che perdo la fede nella voce che mi chiama figlio prediletto e seguo le voci che offrono i modi più disparati per ottenere l'amore che tanto desidero. Pressoché da quando ho avuto le orecchie per sentire ho udito quelle voci e da allora esse sono sempre con me. Mi sono giunte attraverso i miei genitori, amici, insegnanti e colleghi, ma soprattutto sono venute e ancora vengono a me attraverso i mass media che mi circondano e dicono: facci vedere che sei un bravo ragazzo, faresti meglio a essere migliore del tuo amico, come sono i tuoi voti, vedi di farcela a scuola, spero davvero che tu te la cavi da solo, come sono i tuoi rapporti con gli altri, sei sicuro di voler essere amico di quelle persone? Questi trofei dimostrano certamente il bravo giocatore che eri. Non palesare la tua debolezza, sarai sfruttato. Hai preso tutti gli accorgimenti necessari per la tua vecchiaia? Quando cessi di essere produttivo, la gente perde interesse nei tuoi confronti. Quando sei morto, sei morto. Finché rimango in contatto con la voce che mi chiama figlio prediletto, queste domande e questi consigli sono del tutto innocui. Genitori, amici e insegnanti, persino coloro che mi parlano attraverso i media, sono generalmente molto sinceri nella loro sollecitudine. I loro consigli e ammonimenti sono ben intenzionati. Possono essere infatti espressioni umane limitate di un amore divino illimitato. Ma quando dimentico la voce del primo amore incondizionato, allora questi suggerimenti innocenti possono facilmente cominciare a dominare la mia vita e trascinarmi nel paese lontano. Non mi è molto difficile capire quando ciò sta succedendo. Rabbia, risentimento, gelosia, desiderio di vendetta, sensualità, avidità, antagonismi e rivalità sono i segni evidenti che me ne sono andato da casa. E questo capita piuttosto facilmente. Quando sto molto attento a ciò che improvvisamente mi passa per la mente, giungo alla scoperta sconcertante che esistono pochissimi momenti nell'arco della giornata in cui sono veramente libero da queste oscure emozioni, passioni e sentimenti. E questo può capitare a ciascuno di noi. Ricadendo di continuo in una vecchia trappola, prima ancora di esserne pienamente consapevoli, ci ritroviamo a chiederci perché qualcuno ci ha fatto del male, ci ha rifiutati o non si è preoccupato della nostra persona. Senza rendercene conto, ci scopriamo a rimuginare sul successo di qualcun altro, sulla nostra solitudine e sul modo in cui il mondo ci sfrutta. Nonostante le nostre intenzioni, spesso ci ritroviamo a sognare a occhi aperti sul come diventare ricchi, potenti e famosi. Tutti questi giochi mentali ci rivelano la fragilità della nostra fede nel fatto di essere ciascuno il prediletto in cui Dio si è compiaciuto. Abbiamo così paura di non piacere, di essere biasimati, messi da parte, trascurati, ignorati, perseguitati e uccisi, che ci troviamo a sviluppare continue strategie per difenderci e assicurarci, perciò l'amore di cui pensiamo di aver bisogno e di meritare. E così facendo, ci allontaniamo dalla casa del Padre e scegliamo di dimorare in un paese lontano. Poniamoci una domanda. A chi appartengo? A Dio o al mondo? Molte delle nostre preoccupazioni quotidiane fanno pensare che apparteniamo più al mondo che a Dio. La più piccola critica ci innervosisce e un rifiuto, anche se piccolo, ci abbatte. Un piccolo elogio ci rincuora e un piccolo successo ci eccita. Ci vuole molto poco per tirarci su o per deprimerci. Spesso siamo come una piccola barca in mezzo all'oceano, completamente alla mercé delle onde. Tutto il tempo e l'energia che impieghiamo per mantenere un certo equilibrio e impedire di capovolgerci e annegare, mostrano che la nostra vita è quasi sempre una lotta per la sopravvivenza. Non una lotta santa, ma una lotta ansiosa che deriva dall'idea sbagliata che è il mondo a determinarci. Finché continuo a girarmi intorno chiedendo «Mi ami? Veramente mi ami?», rafforzo le voci del mondo e ne divento schiavo perché il mondo è pieno di sé. Il mondo dice «Sì, ti amo se sei bello, intelligente e ricco. Ti amo se sei istruito, hai un buon lavoro e le giuste conoscenze. Ti amo se produci molto, vendi molto e compri molto». Ci sono infiniti sé nascosti nell'amore del mondo. Questi sé mi rendono schiavo, poiché è impossibile rispondere adeguatamente a ognuno di essi. L'amore del mondo è e sarà sempre soggetto a condizioni. Finché continuerò a cercare il mio vero io nel mondo dell'amore condizionato, rimarrò irretito dal mondo, provando, fallendo e provando di nuovo. È un mondo che favorisce la dipendenza perché ciò che offre non può soddisfare il desiderio più profondo del mio cuore. Dipendenza. Può essere questa la parola più adatta per spiegare lo smarrimento che permea così a fondo la società contemporanea. Le nostre dipendenze ci fanno abbarbicare a ciò che il mondo erige, a strumenti per il proprio appagamento. Accumulazione di ricchezza e potere, conseguimento di uno status, plauso e ammirazione, consumo eccessivo di cibi e bevande e piacere senza distinguere tra lussuria e amore. Queste dipendenze creano aspettative destinate immancabilmente al fallimento quando intendono soddisfare i nostri bisogni più profondi. Finché viviamo nelle illusioni del mondo, le nostre dipendenze ci condannano a ricerche futili nel paese lontano, esponendoci a una serie infinita di delusioni che ci lasciano inappagati. In questi tempi di crescenti dipendenze, abbiamo vagato lontano dalla casa di nostro padre. La vita dipendente può essere giustamente definita come una vita vissuta in un paese lontano. È da lì che si leva il nostro grido verso la liberazione. Sono il figlio prodigo ogni volta che cerco l'amore incondizionato dove non può essere trovato. Perché continuo ad ignorare il luogo del vero amore e persisto nel cercarlo altrove? Perché continuo ad andarmene da casa dove sono chiamato figlio di Dio, il prediletto di mio padre? Rimango sempre stupito di come continuo a prendere i doni che Dio mi dà, la salute, l'intelligenza e le emozioni, usandoli per fare colpo sulla gente, ricevere approvazioni ed elogi e competere per dei premi, invece di svilupparli per la gloria di Dio. Sì, spesso li porto via, in un paese lontano, e li metto a servizio di un mondo privo di scrupoli, che non conosce il loro vero valore. È quasi come se volessi dimostrare a me stesso e al mio mondo che non ho bisogno dell'amore di Dio, che posso costruirmi una vita tutta mia, che voglio essere del tutto indipendente. Sotto tutto questo c'è la grande ribellione, il no radicale all'amore del padre, la maledizione non detta: ti vorrei morto. Il no del figlio prodigo riflette la ribellione originale di Adamo, il suo rifiuto del Dio nel cui amore siamo creati e dal cui amore siamo sostentati. È la ribellione che mi pone fuori del giardino, fuori della portata dell'albero della vita. È la ribellione che mi fa condurre una vita sregolata in un paese lontano.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Queriniana. Voce di Monia Parente.